The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Questa puntata di Wilson Streaming è in realtà un ampliamento solo audio per Fantascientificas di una recensione apparsa sul mio canale YouTube Marco Taddia di qualche settimana fa. Per gli extra attendete dopo i miei primi saluti, quindi buon ascolto!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificas, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Finalmente torno a parlare di film con una recensione succosa. Creators The Past, un film dal cast stellare, lo definiscono veramente così loro stessi, e produzione tutta italiana che si vuole affacciare in un ambito internazionale senza mezze misure. Miei dei, cosa hanno visto i miei occhi? Il genere di questo film è il fantasy, sci-fi, che notoriamente è poco trattato dalla nostra cinematografia. Possiamo ricordare prodotti per ragazzi storici come Fantaghirò o ultime produzioni come Luna Nera e i Cavalieri di Castelcorvo, passando infine per film di nicchia come L'arrivo di Wang, assunto a vero e proprio emblema del trash italiano in ambito fantascientifico. Questo Creators The Past è il primo film di una trilogia ed è stato presentato allo Shanghai International Film Festival e ha vinto addirittura 28 premi a vari concorsi internazionali di livello, come gli Aphrodite Film Awards, il Berlin Flash Film Festival, Cult Critic Movie Awards, il Festigious International Film Festival e molti altri. Non preoccupatevi se non li avete mai sentiti prima d'ora, non li avrebbero certo citati se non fossero di prim'ordine. Io sono un amante del fantasy e della fantascienza, come ben sapete, se mi seguite anche su Fantascientificast. Anzi, già che ci sono, vi ricordo di mettere mi piace, commentare e condividere il video. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quindi, ritornando al discorso, Sapere di questa produzione italiana mi ha messo voglia di vedere se finalmente siamo bravi a far fruttare un filone che negli ultimi 20 anni è diventato dominante. Quello che ho visto in Creators The Past è però qualcosa di estremamente difficile da esprimere, un miscuglio di differenti e controverse sensazioni che mi hanno avvolto fin dal primo istante. Ma voglio andare con ordine, quindi prima di tutto parliamo delle tecnologie usate. Un film girato tutto in Italia, principalmente tra la Savoia e Biella, tutto in 5K con il Dolby Atmos e in gran parte sfruttando la tecnologia del green screen che si nota fin dalla prima comparsa degli dei che governano l'universo, un impatto visivo che si nota, diciamo così. Passiamo un momento al cast stellare che si attribuiscono. Sono presenti Gérard Depardieu, che non ha bisogno certo di presentazioni, Bruce Payne, noto per diversi film tra gli anni 80 e 90 e per i fan del fantasy, per le due produzioni relative a Dungeons & Dragons. Infine abbiamo anche William Shatner, il mitico capitano Kirk di Star Trek, e il sergente TJ Hooker. Sulla carta nulla da dire, anche se altri personaggi principali o secondari non vantano una grande esperienza, anzi l'esatto opposto. Fra l'altro lo stesso regista ha riservato per sé il ruolo di un personaggio biblico abbastanza fondamentale e una sceneggiatrice si è presa il ruolo, con tanto di blackface, di uno dei creatori. Entro nell'area spoiler perché non posso certo continuare a girarci attorno. Devo parlare in dettaglio di alcune scene e di come queste emozioni contrastanti mi siano saltate fuori. Sotto trovate il timing per saltare eventualmente avanti. La trama ha qualcosa di valido nell'idea di voler rappresentare vari personaggi mitologici o storici importanti della cultura terrestre come personificazioni di alieni che ci hanno creato e che ci studiano come se fossimo cavie da laboratorio o che ci accudiscono come se fossimo dei loro animaletti. Il problema serio di tutto questo è la resa di questa trama, una cosa indegna e incomprensibile, con dialoghi senza senso e inutilmente prolissi che si prendono troppo sul serio in diversi personaggi con una recitazione così scadente da sembrare grottesca. Non parlo tanto di chi ha recitato, ma proprio dei dialoghi che devono recitare. Lo stesso Depardieu, che è un signor attore, è sembrato scoglionato e fuori personaggio, con tanto di alcuni sguardi come per dire quand'è che fanno fuori il mio personaggio religioso e lo sostituiscono con l'alieno. Sicuramente un problema dovuto in larga parte anche al poco tempo che avevano a disposizione per fare il suo girato. Un classico alla Boris, con Ferretti che grida «Buona!» già dopo il primo ciak. Sempre rimanendo su Boris, voglio fare un paragone con la fotografia, oltre che con la regia. A tratti è degna degli occhi del cuore, in cui un duccio patanè ricorda che non devono fare meglio della pubblicità. Qui però la pubblicità non c'è, e ho pure pagato il biglietto! Shatner recita tutto il tempo con un occhio coperto da un meccanismo cyberpunk che sembra mettere a fuoco di continuo qualcosa, ma senza che lui muova lo sguardo, una cosa di un irritante che fa paura, assieme alla sua recitazione poi degna di un livello di TJ Hooker, una serie di più di 30 anni fa, dove certo non si pretendevano gli standard odierni. Vogliamo poi parlare dell'inutile scena di sesso buttata lì, tra i due protagonisti, che non ha senso ed è inguardabile, soprattutto se la giri in una doccia piastrellata di marrone e nero con una grandezza lillipuziana. E la scena inutile al carnevale di Ivrea, dove un dio per nascondere il suo globo genetico lo camuffa ad arancia, che immediatamente viene raccolta e lanciata sul naso del nostro protagonista, che poi la raccoglie e capisce subito di essere qualcosa di alieno. Eccoci poi alla parte che Zaya, il regista, tiene per sé, la rivisitazione aliena di Gesù. Io sinceramente mi aspettavo selve imbufalite di cattolici alla prima per questa blasfemia, magari la pandemia ha aiutato ad evitarla. Una parte comunque che andrà a scontrarsi con il personaggio di Nathan per la salvezza del mondo. Nella mente degli sceneggiatori una personificazione di un Vin Diesel o The Rock in cui alberga però la mente di un bambino videogiocatore incallito a cui viene dato quel corpo da macho appunto per salvare il mondo. Una cosa che risulta così caricaturale da sembrare inferiore pure alla bidimensionalità della pellicola. Infine il connubio tra attore e personaggio peggio riuscito di tutti è vinto da Aire, interpretata da Lafani. Sia chiaro che non ne faccio una colpa alla Fani, che ha sia interpretato il personaggio che partecipato alla sceneggiatura, ma per l'amor di Dio, se vuoi fare un film internazionale e metterci un personaggio principale di colore, non puoi prendere un'attrice bianca e renderla di colore. Appena metti il piede negli USA, ti distruggono totalmente. Non voglio poi entrare nel merito della loggia massonica che uccide Depardieu o di quella sottospecie di Men in Black venuti così stereotipati e inverosimili da non farmi nemmeno ridere come nei film dell'Asylum. Per concludere, la storia è un'accozzaglia di spezzoni presi e richiamati quasi casualmente che non permettono di seguire o capire molto bene allo spettatore l'evolversi della situazione. Tra dei che lottano per prendere il controllo dell'habitat terrestre in cui spostare le loro morenti civiltà, terrestri che lottano per prendere il potere o salvare il mondo senza sapere da e con l'aiuto di altri dei, il tutto risulta così posticcio da sembrare fin troppo finto. La battaglia tra dei e semidivinità sono, ahimè, sullo stesso piano di bidimensionalità. Insomma, un film che non conclude e che narra solo un terzo della saga. Ha incassato nelle prime due settimane solo 120.000 euro, probabilmente il cachet di Depardieu. Ok, la pandemia e lo spostamento da marzo a ottobre 2020 ha certamente influito. Fra l'altro, ho capito che era già iniziata la lavorazione del secondo capitolo, The Present, ma personalmente non vorrei vedere null'altro di questa saga, anzi mi domando quanto budget abbia avuto e da chi. Non ho trovato nulla a riguardo, perché sarei veramente interessato a cercare finanziamenti alle mie trame di fantascienza italiana e questi mi sono sembrati parecchio accomodanti. Se pensate che sia stato eccessivamente cattivo, vi prego di guardare Creators, The Past, e poi dirmi la vostra. Perché magari sono io ad essere troppo esigente, ma visto che si attende l'uscita di Diabolik dei Manetti Bros con Marinelli e la Leone, il cui trailer è incredibilmente ben fatto, penso che anche in Italia si possano realizzare produzioni di ottima fattura degne della ribalta internazionale. Con questo ho concluso, vi ricordo le solite cose, condividere, il like, commentare, iscrivervi, il mio sito web e i miei social, oltre che sostenere le mie attività, link in descrizione. Nel caso mi ascoltaste da Fantascientificast, grazie anche a voi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Eccoci quindi qui per l'extra della puntata. Cosa mai potrei aggiungere a questo film che ho già palesemente stroncato? Non molto, ma alcune cose vanno sottolineate meglio. La prima è che la versione originale doveva durare 114 minuti, mentre quella presentata poi in sala in Italia è di solo 97 minuti. Una mancanza di quasi 20 minuti che può spiegare come mai alcune scene sembrano proprio appiccicate lì, facendo fare continui salti mentali allo spettatore. Vi posso assicurare che già con quei 20 minuti in meno il film risulta molto pesante alla visione e non oso minimamente immaginare come possa essere la versione più lunga, anche se parte di me, probabilmente malata, vorrebbe darci un'occhiata. Un altro problema che non ho sottolineato molto è il doppiaggio, o meglio il ridoppiaggio di alcuni attori italiani che a tratti mi ha dato una bruttissima sensazione. Il punto focale di cui voglio parlare meglio è tutto nella trama, strano. Lo stesso regista non nega di aver voluto fare un film di denuncia, la domanda contro cosa però è presto svelata, ma ovviamente contro i poteri forti, il nuovo ordine mondiale, il gruppo Bilderberg e teorie ancor più probabilmente assurde. Il problema è che mettendo dentro tutto questo in un solo film non si riesce ad armonizzarlo bene. Anche il taglio profondo e non di presa in giro, che dovrebbe essere sempre riservato a queste teorie del complotto, appesantisce ulteriormente allo spettatore la trama. Ma anche ipotizzando che tutto possa essere vero in questo film di fantascienza è proprio la mancanza di questa armonizzazione dei vari e singoli complotti nel loro insieme che rende ad uno spettatore comune, e cioè non inserito in quell'ambiente di gombloddo, il tutto incredibilmente confuso. Un po' come la sensazione che avete voi ora dopo aver ascoltato questo mio passaggio. In ultimo, l'inserimento di un finto servizio ad un TG in cui appare un noto complottario italiota, di cui non farò nome per non dargli visibilità, è qualcosa di così trash da non essere classificabile. Un complottaro nella parte di se stesso che parla dei suoi libri complottari in un TG all'interno di un film che parla esso stesso di complotti. Questo è meta trash! Un momento di autoreferenzialità e di un'intensità emotiva che solo lo sguardo inebetito di chi sta osservando la TV in quella scena del film può degnamente descrivere. Probabilmente potrei continuare a parlare ancora per molto tempo, ma il mio cervello sta già sovrascrivendo quei ricordi coi Teletubbies, un modo infallibile per perdere i dati definitivamente. Pertanto la chiudo qui. Grazie a Omar e a tutti voi fantascientifichini. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di WOS o al mio prossimo video su YouTube se mi seguite. Ciao!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.